di periferia. Molto delicato, perché in questo momento ospiti di una comunità ecclesiale, siamo in qualche modo partecipi di una vicenda singolare, nella quale la comunità credente più si è trovata in mezzo che averla programmata, e quindi con degli interrogativi che diventeranno sempre più grandi. Qual è, per quello che ci riguarda, il punto? Secolarmente la Chiesa, soprattutto la Chiesa d'Occidente, la Chiesa di Roma, ecco, ha inteso occuparsi fortemente delle cose umane, e su tutte essere chiamata a dare indicazioni precise. Solo adesso ci rendiamo conto che soprattutto a partire dalle vicende dell'aborto, la comunità cristiana, più o meno consapevolmente, ha assunto un'altra strada. Ha assunto cioè l'idea che la verità etica che scaturisce dal cristianesimo dipende dalla evidenza scientifica e dalla ricerca. Per cui fino a Galileo non si poteva dire in modo qualsiasi il rapporto tra la Terra e il Sole. C'erano delle linee e bisognava stare dentro lì. Adesso ci troviamo in una situazione in un certo senso capovolta. È stato molto importante per la Chiesa far vedere scientificamente che il feto abortito era una persona. Aveva le sembianze di una persona, e quindi di fatto la responsabilità, il carico morale di quello che avveniva era determinato dalla capacità di analizzare e cogliere nella sua profondità la realtà. E tutto questo accompagna questi anni. Il caso cosiddetto Englaro è in qualche modo uno dei momenti di enfasi di questa cosa. Cioè, è evidente come bisogna fare, perché la scienza dice così, la capacità di indagine, di ricerca, di evidenziazione della realtà dice così. E quindi recentemente il professor Vincenzo Balzani, anche parlando al cortile dei Gentili, spiegava che cosa voleva dire la confezione di una tazza di caffè, di tè. E diceva: quando sono stanco scendo in cucina, dove c'è mia moglie, e io scendo in cucina e mia moglie mi prepara una tazza di tè. Allora, come avviene la confezione della tazza di tè? E descrive tutti i procedimenti. E Balzani dice: la scienza è capace, sarà sempre più capace, di dire quello che c'è, quello che avviene, come avviene. Quello che la scienza non può dire a livello più profondo è il perché. E quindi lui descrive questo pentolino sul gas, l'acqua, il tè, tutte le cose che succedono, e dice: ma perché tutto questo? E lui dice: perché la Carla, che è sua moglie, mi vuole bene. Questo la scienza non può dirlo. Ecco. Ecco, mi pare che questo piccolo esempio di Balzani dica un po' la situazione nella quale ci troviamo. E quindi in questo percorso che abbiamo fatto quest'anno, siamo al nostro penultimo incontro, avremo un ultimo incontro il 2 di maggio sui temi della giustizia e quindi del rapporto colpa-pena, eccetera, dove avremo ospiti Francesco Maisto, che è il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, e Adriano Scaramozzino, che attualmente è alla magistratura di Firenze e che però a Bologna è conosciuta. Allora mi pare che questa sera ci troviamo davanti a un punto delicatissimo, insomma, di tutto questo. E invitando questi amici importanti, persone dalle quali ho imparato e continuo a imparare molte cose, soprattutto a motivo di una qualche frequentazione del nostro ospedale Sant'Orsola. Ecco, io ho pensato di offrire questa sera la possibilità di uno scambio molto libero, molto laico, molto legato all'esperienza e alla scienza di ciascuno, molto legato alla prassi quotidiana che questi nostri amici si trovano ad affrontare. Sono tutte persone molto importanti, quindi le ascoltiamo volentieri. Loro hanno un po' adesso combinato come succedersi l'uno all'altro, e certamente fra tutti con gioia riconosciuto in qualche modo un maestro di livello altissimo che noi abbiamo già avuto l'opportunità e la fortuna di incontrare, che è il professor Martinelli. E poi accanto a lui questi nostri amici, attualmente tutti in grande battaglia, ecco, dentro ai grandi temi della vita e della morte, della salute e della malattia, e anche della condizione del mondo, perché anche questo è interessante, no? Anche recentemente in un convegno organizzato da Claudio Zamagni, che è qui con noi questa sera, veniva da dire che tanti problemi etici qui, molto delicati, molto controversi, affrontati con molto impegno e severità, 4.000 chilometri più sotto di qui non ci sono. E non ci sono più semplicemente perché non c'è niente di quello che sono le nostre capacità di risorse, di ricerca, di progresso scientifico, di attrezzatura tecnologica, non c'è niente, 4.000 chilometri più sotto di qui si muore di morbillo e si fa niente ricerca, non c'è. E quindi certamente c'è anche questo grande problema. C'è tutta questa ricchezza scientifica e tutta questa possibilità di intervento, quanto costa? Con quali benefici? No. Ogni tanto nei comitati etici di Bologna è vero, risuona una timida domanda, dice: ma questo qui quanto costa? È vero, e quanto poi giova realmente alla salute, al benessere, alla durata della vita? E necessariamente anche su questo, è vero, siamo sempre di più una casa piccola, vero? Quest'oggi qui c'è stata una discussione piuttosto vivace, perché ospitiamo una roulotte un po' mossa di Rom all'ingresso della chiesa. Io dico, ma chissà cosa succede fra 15 giorni, se alla fine bisognerà che anche il nostro incerto governo prenda atto che c'è questa pressione, vero, dentro al nostro paese, di persone che vengono da lontano, di situazioni molto difficili. Quindi siamo dentro certamente a un mondo molto più grande di noi, proprio perché è diventato piccolissimo. Quindi siamo tutti come in una casa molto affollata, dove non è più possibile isolare, vero, con cultura leghista, un problema che è mio e che non è dell'altro, e viceversa. Insomma, ormai sempre di più viviamo tutti gli stessi problemi, noi qui nutriamo di poter vivere insieme le stesse speranze. Ecco, allora il senso del nostro incontro di questa sera è questo. Ringraziamo con molto affetto quegli amici che sono venuti ad aiutarci questa sera e lasciamo a loro la parola.
Buonasera, grazie a Don Nicolini che ha avuto la sensibilità di invitarmi. Lui è la seconda volta che sento la stessa cosa, però siccome è già passato un anno, paura che lui abbia dimenticato. E comincio, in genere si comincia dalle persone meno importanti, tale mi reputo. Dopo verranno illustri colleghi a darmi una mano d'aiuto. Il tema di questa sera, l'avete capito, è quello delle cure di fine vita, è il limite delle cure di fine vita. Effettivamente Don Nicolini ha detto già una cosa importante, dobbiamo fare conto, dico la cosa brutta, poi dico le cose belle, con le risorse. Ha parlato della situazione di 4.000 km di distanza dove si muore con il semplice morbillo. Bene, voi vedete quanta dovizia di materiali, di strumentazioni siamo soliti usare nel mondo occidentale, per esso l'Italia, per esso Bologna. Parlo anche a nome di Guido Frascaroli, è un mio collega, anestesista, rianimatore, primario della cardiochirurgia di Bologna, che fa delle cose stupende, che assicura la vita a pazienti che devono essere operati in circolazione extracorporea, da chi ha una veneranda età fino ad arrivare a degli scriccioli grandi così, appena nati, per correggere delle malformazioni cardiache. E vedrete la dovizia di materiali, di strumentazioni. Si è soliti dire nel mondo occidentale la vita umana non ha prezzo, ma ha un costo. Un costo in termini economici, ma anche in termini anche di come distribuire in questo mondo che diventa sempre più piccolo, come diceva Don Nicolini, e di cui ci si deve far carico, noi. Sto leggendo un tomo grosso così, Il mondo in bilico, non so se l'avete letto, di Al Gore, che ha studiato e dà l'allarme, l'ucase, di quello che si sta facendo nel nostro sempre più piccolo mondo. Dai 2 miliardi di esseri umani che popolavano la Terra fino a 150 anni fa, siamo arrivati a 7 miliardi. E queste persone alterano il clima, assommato ai disastri come lo tsunami, quello che è successo in Giappone, dice che dobbiamo cominciarci a preoccupare per il domani. Il domani è oggi, perché il mondo del benessere, soprattutto il mondo occidentale, ha badato sempre a star meglio, a star meglio a danno di qualcuno, a danno della povera terra. Ma io non voglio deviare da questo discorso, è stato lei che mi ha portato su questo terreno scivoloso, per cui il cenno ad Al Gore e la terra in bilico, proprio l'ho fatto anche in funzione dell'amico Balzani, che qualcuno di voi avrà sentito, e che è uno delle vox clamans in deserto, come si suol dire, che predica e fa far mente locale di quello che dobbiamo fare oggi per il domani, sapendo che già oggi è troppo tardi in tema di energie rinnovabili, in tema di della carestia sempre più immanente a 4.000 km di distanza, come diceva lui. Ci ho detto, voglio entrare in argomento. Questa cosa qui, che sono le VAT, ho interrogato prima il collega e amico Guido Frascaroli, e che sono le VAT? Che ne so io? Non è niente. Sono le volontà anticipate di trattamento. E bene ha fatto Don Nicolini a parlare di questo argomento, che è ancora pregnante, nonostante siano passati già quasi 2 anni dall'episodio Englaro, dal caso Welby 3 anni fa, e il nostro Parlamento sta ancora ribocchiggiando come degli uccellini per tirare fuori, dopo 9 anni che è nel cassetto, di dare delle direttive a noi medici, no, a noi cittadini, no, a tutti quanti noi, come comportarci nei confronti del fine vita. Dirò 2 o 3 concetti rapidissimamente, con un aiuto delle diapositive, su cui non starò troppo a illustrarvele, perché sennò voi rimanete qui fino alle 2:30 di questa notte. Non è una minaccia, questa qui è una promessa che io non voglio mantenere. E di questo argomento, che mi appassiona, mi ha affascinato, frutto proprio del lavoro che noi facciamo nei medici tutti i giorni, vi volevamo partecipare quelli che sono le nostre opinioni, quelli che sono gli assetti scientifici, anche l'assetto emozionale, perché che se ne pensi, noi medici siamo anche degli esseri umani, cioè abbiamo un'anima, e sappiamo che le sofferenze non sono dell'oggetto paziente, ma del soggetto paziente. E di questo argomento avevo 4 o 5 cose nella pennetta, no? E ho scelto un qualcosa che ho fatto il 3 aprile del 2009, ho scelto questo, perché dice Palazzo d'Accursio, absit in nullia verbis, è un auspicio a che qualcuna che è qui dentro, animato da spirito di servizio, da spirito civico, possa rinnovare, ripulire quelli che sono gli scaloni di Palazzo d'Accursio. Non voglio fare nessuna propaganda elettorale, perché non è fatto bene dirlo qui, però ho trovato questo, e voi mi dovete perdonare se ho voluto portare questa diapositiva inerente Palazzo d'Accursio, non per un auspicio, ma per una, per chi, per qualcuna che è qui dentro, ma perché si tenga pulito, pulire, essere puliti dentro, pulire anche di fuori, aiutare gli altri a pulire, con molto sussiego, con molta onestà intellettuale e quant'altro. Basta, come prologo. Figurati adesso quando la finisce questo qui, quando vi siete annoiati, alzate solamente una mano, che ho scornato, me ne vado via. Mi passi la prima diapositiva. Perché il rianimatore, perché a nome dei colleghi parla? Perché in ogni istante della giornata noi si combatte contro la morte, per la vita, perché il rianimatore è per la vita. E questi centri di rianimazione sono dove arrivano i pazienti più schicci, insomma quelli che non hanno quasi mai, non hanno spesso e volentieri prospettiva di vita, è gente gravissima, perché uno ha più funzioni vitali, quella cardiocircolatoria, respiratoria, metabolica in onore del nostro Marchesini, se acutamente insultate mettono in imminente pericolo di vita la persona. Andiamo avanti. Allora che sa fa questo signore, che è un medico come voi, mette in atto ogni device, ogni presidio, ogni macchina, ogni farmaco che tenda di allontanare questo pericolo imminente e immanente di morte di questi pazienti. Andiamo avanti. Vedete uno scorcio di un paziente su un letto di degenza in rianimazione, collegato a tante macchine, a tanti controlli, a tanti device, diciamo, se non batte bene il cuore si mette contro il pulsatore, dico bene Guido, perché il cuore non funziona e lui li mette contro il pulsatore, vabbè, d'accordo, adesso ha avuto H1 N1, lo respira, non c'ha più i polmoni. Lo mette sotto circolazione extracorporea e fa respirare attraverso una macchina un paziente che non ha più i polmoni che funzionano. Vai avanti, Guido. E questo è un altro scorcio nell'animazione. Vedete che dovizia di materiali ci sono attorno. Ma abbiamo detto che la vita umana non ha prezzo. Se con questo materiale costoso non riusciamo a strappare una vita umana, beh, i primi a essere felici siamo noi medici, forse prima dei familiari. Andiamo avanti. Quindi si mettono in campo queste terapie che, tra virgolette, sono eroiche, sono terapie pesanti, che però il più delle volte sortiscono effetti positivi e aiutano la ripresa del paziente. Abbiamo strappato una vita umana con quel materiale costoso di cui sopra. Andiamo avanti. Però abbiamo una buona percentuale di sopravvivenza, per cui le cure intensive debbono arrestare la gravità, ripristinare le funzioni vitali e guidare questo paziente verso la guarigione. Vai, Guido. Però per il 60-70% questo succede, c'è un 20%, un 10-15% il cui l'esito è infausto, o muoiono, perché se no, vi dico tra parentesi, rianimazione da Guido adesso, le cose impossibili si fanno e vengono fuori una grossa aliquota di pazienti, il 60% si salva, solo il 10-15% muore, perché in rianimazione lui fa le cose impossibili, per i miracoli si sta attrezzando Don Nicolino, si sta attrezzando, quindi andiamo avanti. Allora vi porto piano piano davanti a questa miriade di pazienti gravissimi, molti li salviamo, un 10-15% muore, poi c'è un'area grigia di pazienti per i quali, nonostante le cure e l'impegno, non si va né avanti né indietro. E lì stazionano in rianimazione per diverso tempo e assumono una qualità di vita insufficiente o insoddisfacente, però, amici, consentitemi questa parola, la qualità di vita non è un qualcosa di oggettivo. Certo, quando vado in rianimazione, quando qualcuno di voi fa, non ho nessun parente, Madonna, attaccata al respiratore, è lì da 40 giorni, oddio, è una qualità di vita, IM, come si suol dire, non degna di essere vissuta al tempo. Sono solito dire che la qualità di vita è una cosa soggettiva, al massimo attiene i parenti. E in quella situazione, quella è la migliore qualità di vita che si può assicurare a quel paziente e come tale definita buona anche dai parenti. Anche se noi che stiamo bene la consideriamo insoddisfacente. Era un concetto che gli dovevo. Vai Guido. E proprio per questa categoria di pazienti che non vanno né avanti né indietro, si insinua il discorso, cioè si prende in considerazione il limite delle cure. Faccio un passo avanti. Vabbè, non c'è più niente da fare, è una qualità di vita brutta. Abbandoniamolo. Abbandono terapeutico si chiama. Oppure continuo con le cure eroiche fatte all'inizio ancora per giorni e giorni e giorni. Accanimento terapeutico. Amici, il limite fra l'abbandono terapeutico e l'accanimento terapeutico è molto sottile e dipende un pochino dalla scienza e dalla coscienza del medico. È ovvio che fra l'abbandono terapeutico o l'accanimento terapeutico si insinua il progetto eutanasico. Io non sono per l'eutanasia, ma non perché sono un cattolico, magari all'acqua di rosa, ma credo nella vita. E soprattutto il medico, che col giuramento di Ippocrate ha detto cercherò di dare la vita, ma è la morte. Quindi già ve lo dico, non sono per l'eutanasia. Andiamo avanti. Accanimento terapeutico. E se io continuo in maniera scorbutica, in maniera così passiva, a continuare con le cure che ho iniziato all'inizio, che ho messo in opera all'inizio quando devo salvare questa vita umana. Allora, quello non è possibile, non si deve fare, perché quello è accanimento terapeutico. Allora comincio a ridurre l'intensità di quelle cure che hanno chiaramente dimostrato essere inefficaci come risultato positivo. Beh Guido, beh, già il comitato di bioetica nel 95 ha detto di astenersi da ogni accanimento terapeutico, il comitato di bioetica nazionale, vai Guido. La Congregazione per la Dottrina della Fede dice, lo leggete benissimo anche voi, che bisogna modulare queste cure, se hanno effetto, se non hanno effetto, ridurle, senza realizzare l'abbandono terapeutico. Quindi, allora, vi ho portato man per mano questa lingua di pazienti gravi, dei quali Guido li tira fuori a più non posso. 10-15% muore, un'altra percentuale di pazienti che si mette a dura prova per quanto riguarda proprio il famoso testamento biologico, che è brutto chiamarlo testamento biologico, perché di testamento non c'è niente di biologico nemmeno. Mi va meglio le volontà anticipate di trattamento, su cui arriveremo verso la fine del mio dire. Quindi, da un punto di vista rianimatorio, ma non solo rianimatorio, posso parlare anche a nome degli altri colleghi, la vita umana ha un inizio, dico bene, un durante e una fine. E noi in rianimazione, dove possiamo continuare l'accanimento terapeutico, non lo facciamo, ma non si deve attuare l'abbandono terapeutico. E allora quelle cure che noi abbiamo cominciato, quelle cure eroiche straordinarie, se realizzano la stabilizzazione delle funzioni vitali, bene, altrimenti cominciamo a ridurle fino ad arrivare alla sospensione, se questo non muore. Andiamo avanti. Un altro discorso che non attiene solo noi medici, ma attiene anche i parenti. L'abbandono terapeutico è da procrastinare, perché nell'imminenza della morte la cosa peggiore per chi deve morire è che soffra e sia solo, la solitudine. La sofferenza noi possiamo eliderla con gli analgesici, anche la sofferenza psicologica possiamo eliderla. Ma noi chiediamo spesso e volentieri ai parenti di stare vicino al proprio congiunto, proprio nell'imminenza della morte. Ricordo a me stesso, prima si nasceva in casa, vero? Poi si usciva fuori di casa durante la vita, e la fine vita, per la maggior parte dei casi, ve lo dice uno che viene dal profondo sud, dalle Puglie, si moriva in casa. Adesso non si muore più, o quasi mai in casa, in un letto di ospedale, possibilmente con i parenti che sono a casa, e allora l'abbandono terapeutico non è solo terapeutico, ma anche psicologico, fisico e anche morale. Andiamo avanti. Dai, Guido. E allora, queste sono due cose importanti. Quando non si ha più niente da fare, diciamocelo francamente, ma quello non muore spontaneamente, e neanche spontaneamente, perché io non gli faccio una puntura di potassio per farlo morire facendo l'eutanasia. Vai, Guido. Elidere la sofferenza. E allora, in sintesi, cosa ho detto? La massima intensità delle cure straordinarie per il paziente acuto e grave, se no muore. Stabilizzazione clinica. Le cure straordinarie stanno avendo efficacia? No. Allora continua la degenza e non si normalizza la situazione. Allora una riduzione selettiva di quelle cure inutili, futili. Cronicizzazione. Non muore. Non faccio più cure. E' qui che casca l'asino nella legge che si sta discutendo in Parlamento. Noi siamo abituati ad assicurare al paziente la non sofferenza, la non solitudine e un minimo di cure, che non sono cure. Poi vedremo che cosa deciderà il nostro Parlamento. Idratare e alimentare, cure igieniche. Dico sempre, è vero Marchesini, quando si parla di testamento biologico o stato neurovegetativo. Vabbè, se io ho una piantina e non gli metto l'acqua e non gli do un po' di cosa lì, di fertilizzante, e non gli do il sole, e non la ripulisco quando cadono le foglie, lo facciamo per loro, per un essere umano vivo, vivo. Cure ordinarie, idratazione, alimentazione, cure igieniche. Dai Guido, dai. Però, scusate, ma lo devo fare un pochino, una difesa d'oltranza di quello che è il nostro mestiere molto pesante, che mi ha occupato 47 anni di vita professionale, da cui ne sono uscito vivo. Il camice non mi ha stritolato, sono anche riuscito a tenerlo pulito, quel camice. Io prego sempre il Signore che mi ha dato vita fino a quando non ho abbandonato questo mestiere, per il quale mi dovete consentire una difesa. Anni fa, su un giornale della geriatria, nel 2007, i geriatri dissero: si fanno 5.000 casi l'anno in Italia di eutanasia, ma rimangono segreti. Sono andato su tutte le curie, ho risposto a questo giornale, perché questi colleghi non hanno capito niente, ve lo dimostro, vai avanti. È un falso. e che confondono il limite delle cure con il gesto eutanasico attivo. Credetemi, non l'abbiamo mai fatto. Questi signori dice che si fanno 5.000 di queste cose qui, no, sono 5.000 morti che fanno parte di quel 10-15% che lui, che si fa delle cose impossibili, non si è ancora organizzato per fare il miracolo. E questa è una difesa che io sento di fare di fronte a tutti, perché noi evitiamo l'abbandono terapeutico, l'accanimento terapeutico, ma mai il gesto eutanasico. Nel nostro DNA di rianimatori noi impediamo la morte di quei pazienti che arrivano ormai più di là che di qua. Non provochiamo la morte, la consentiamo. Quando non c'è più niente da fare, attraverso l'elisione del dolore, della sofferenza psicofisica, della solitudine, il minimo delle cure igieniche, l'idratazione, un po' di nutrizione, basta. E l'eutanasia, lo leggete lì. Io da medico, ma non da medico cattolico, ma semplice medico laico. Lei ha detto che dobbiamo parlare come laici. Siamo per la vita, non siamo per la morte. Andiamo avanti. Dai, Guido. E lasciamo stare che negli altri paesi già c'è, ma anche in Italia, è inutile che ci mettiamo le fette sugli occhi. Sulla scorta del caso Webby, del caso Englaro, voi avete visto che cosa è successo? Mai in Italia poi si fa, è vero, ma Amelia, i guelfi e i ghibellini. Siamo così. Allora si fa la crociata. No, questa non è una vita degna di essere vissuta, bisogna far passare l'eutanasia. Quegli altri, anche la religione cattolica, no. E allora c'è questo braccio di ferro che ha portato appunto a 9 anni che si aspetta un qualcosa dal nostro Parlamento. Adesso lo stavano prendendo a mano, per fortuna adesso sono venuti tutti gli altri sommovimenti, l'hanno fermata, perché bisogna ragionarci sopra se l'idratazione e il minimo di nutrizione sono cure, e se viene la legge che devo sospendere cure, le sospendo, oppure non sono cure, le continuerò a fare. Rapidissime esperienze personali, quella che diceva lui. Quindi avete capito, né accanimento, né abbandono, né eutanasia. Via. Questo è il mio maestro, il professor Cetrullo. Lo conoscete. A un certo punto aveva un tumore, gli è venuto un tumore al polmone. Ha sofferto con molta dignità questa sua malattia. E alla fine si è trovato in una situazione di dramma, ero vicino alla famiglia, non respirava più, aveva una grave sofferenza. Io mi sono avvicinato, lui capiva, gli ho detto: professore, vuole che facciamo qualcosa in più? Quel qualcosa in più significava portarlo giù in rianimazione, mettergli un tubo in gola, attaccarlo al respiratore e aspettare 2 o 3 giorni che morisse. Io sapevo che lui era contrario, perché sarebbe stato accanimento terapeutico, ma ha fatto così, mi dice: guarda, non sono scure le unghie, ma aveva una grossa dispnea, cioè faceva fatica a respirare, e ho fatto un po' di analgesico. Gli è sparita questa sofferenza, e dopo 5-6 ore se n'è andato circondato dall'affetto, dalla moglie e dai figli, ed è sottoscritto. Quella è la morte che vorrei fare anch'io. Vai. Stato neovegetativo persistente, intanto lo sapete benissimo, un grosso benefattore della politica. In genere la politica non dà, diciamo, quasi sempre dei malfattori. No, non è vero. Onorevole Andreazzi, è stato per un insulto che si era verificato in Parlamento mentre facevano era sotto Natale la finanziaria, ha avuto il cosiddetto coccolone, boom, 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 cascato per terra, non ha respirato per più di 5 minuti, quando l'hanno massaggiato si è ripreso, gli è morto il cervello. Ed è stato ospite nostro in Sant'Orsola per diversi anni. A lui non è stato assicurato niente, sono l'idratazione, un po' di nutrizione e liquori igieniche. Poi si è spento da solo, preceduto da un blocco renale per il quale non gli ho fatto manco un grammo di Lasix. In accordo con i parenti, sarebbe stato accanimento terapeutico. Una SLA, una sclerosi laterale amiotrofica, la moglie di un nostro amico e collega, ho tenuto per gli stessi 6 anni su un altro letto. Quello non aveva più, aveva un'atrofia cerebrale, questa invece aveva coscienza, non respirava da solo e non muoveva nessun muscolo. Stessa scena, quando ho venuto i focolai broncopneumonici, neanche un grammo di antibiotici. Sarebbe stato accanimento terapeutico. Dai, Guido. C'è questo Mario Merazzini che è colpito anche lui da SLA. E gira in Italia su una carrozzella e sa quale sarà la sua, il suo iter clinico, tracheotomia, attaccata al respiratore, ma lui vuol vivere. Era dire che c'è vita, non che ci sia speranza, ma è la realtà della vita che lui sta muovendo istante per istante. Guido, vai. Un altro collega, questo è un collega anestesista, paralizzato, che dice: medici, riscoprite il valore dei malati. E noi possiamo imparare tanto dai malati e dai medici, tantissimo. Vai, Guido. E adesso c'è ancora in essere questo dibattito, questo l'ho presentato 2 anni fa, non si è mosso niente, c'è ancora tutto un discorso sul testamento di vita, sulle direttive anticipate, le DAT o volontà anticipate, il testamento biologico, in cui ognuno dice la sua, e adesso aspettiamo cosa dice il Parlamento, in ordine a 2 fattori. Non mi voglio schierare, io sono per la legge, però a un certo punto sul caso Englaro e sul caso Webby è intervenuto la legge a dire che quelli sono morti, o quelli non devono più vivere. No, ci vuole una legge dello Stato, che anche la morte adesso sia stata assoggettata a un giudizio tribunalizio, non mi sta bene. Vai. Va bene, vai avanti. Sono stato ricevuto nel 2000 e ho baciato la mano a Giovanni Paolo II, per me un grande santo. E lui, sapete le vicissitudini, non respirava più, non ha fatto la tracheotomia. Quando, prima di Pasqua, l'abbiamo visto di spalle, pregava nella sua cappella personale, si vedeva che era collegato al respiratore, non parlava più, a un certo punto non mangiava più, gli hanno detto: santità, bisogna tornare alla cattolica, perché oltre al buco della tracheotomia bisogna fare anche un buco nello stomaco, una gastrostomia per alimentarlo. E lui aveva detto: no, è accanimento terapeutico, ha fatto capire, e voglio raggiungere mio padre. E ha impedito che si facesse a lui accanimento terapeutico. Vai. Un'altra nel 2007, e questa oncologa Menard, è vero, non so se era contro, era per l'eutanasia, ha beccato una neoplasia linfatica, adesso di un genere eccetera, eccetera, si è aggrappata alla vita e ha detto: ora ho il cancro e voglio vivere fino all'ultimo giorno. Vai. Concludo. In rianimazione solo in un caso si ferma: quando c'è una lesione cerebrale da trauma, da emorragia cerebrale che distrugge tutto il cervello, si fa, e quella è la morte e la morte del soma, per la quale c'è stata una legge dello Stato che dice che quando non c'è più attività elettrica cerebrale, non c'è più respirazione autonoma, si deve dichiarare morto il soggetto attraverso una commissione fatta da un neurologo, da un rianimatore, da un medico legale, che sancisce la morte del soma e permette il distacco dal respiratore e quindi l'arresto del cuore. Se questo è un donatore, si fanno i prelievi d'organo da questi soggetti e si fa vivere altre 7, 8, 10 persone con gli organi prelevati da questo morto. Io chiedo scusa, non c'è altro dietro. Io chiedo scusa, forse vi ho tediato molto, ho preso troppo tempo. Vi offrirò un tè come ha fatto la moglie di Balzano. Non vi racconterò tutta la storia perché non so tutte le molecole che girano, ma voi vi chiedo scusa, ma avevo voglia, necessità, bisogno di esternare un po' quello che, ahimè, per via dell'età non mi fanno più fare, perché Guido Frascaroli mi ha cacciato dal Sant'Orsola. Vi ringrazio.
Buonasera, io sono Roberto Rossini e sono un neonatologo, quindi io mi occupo della vita fino nei primi istanti e mi ritrovo nelle cose che ha detto il professor Martinelli come inquadramento generale e cercherò un po' di raccontarvi molto sinteticamente un po' alcune mie esperienze. Intanto io non sono un rianimatore, però sono anche un rianimatore, nel senso che anch'io ho a che fare con problematiche acute anche in bambini molto molto piccoli. La parte, diciamo, più bella del mio mestiere, probabilmente rispetto a quello che abbiamo sentito, è che io vedo la nascita e quindi vedo tutto l'entusiasmo di quello che è l'inizio della vita. E questo è una cosa veramente che mi meraviglia e mi stupisce sempre. Anche se guardare questa meraviglia nasconde sempre una grande parte, e probabilmente è così quando noi osserviamo dei problemi complessi, però l'occhio di chi guarda la nascita ha proprio una peculiarità che è insita proprio in quello che vede. Noi vediamo la nascita, ma è una nascita che non avviene in quel momento lì, c'è tutto un qualche cosa che dura tanti mesi all'interno della donna, e quindi questo è anche ancora tanti lati misteriosi. C'è un dato, intorno agli anni 70, meglio intorno al 1980, noi con lo studio dell'ecografia fetale abbiamo avuto la possibilità di cogliere tanti aspetti dello sviluppo, e quindi non era più soltanto i racconti delle madri o degli psicologi di quello che pensavano fosse e avvenisse durante la gravidanza, ma questa possibilità concretamente di vedere e di cogliere che cosa succedeva in quei mesi. E quanto più queste tecniche si sono elaborate, tanto che adesso abbiamo anche l'ecografia tridimensionale, che ci fa cogliere, ci fa vedere il bambino come si muove, come cresce, come si sviluppa. Ecco, questo da una parte quindi ci dà questi aspetti anche di portarci a casa la cassetta del bambino prima della nascita, no? Adesso nei centri dove fanno le fecondazioni artificiali hanno questi aspetti anche così un po' d'immagine, però dall'altra parte sono nati anche tutti i problemi legati alla diagnosi delle malattie prenatali. Questo strumento fantastico ci permette, e questo è il lato positivo, di prevedere e quindi di organizzare al momento della nascita anche interventi molto importanti, perché oggi molte coppie sono messe di fronte a eventuali patologie e alla, in base alle conoscenze che si hanno, alla possibilità di portare avanti queste gravidanze e poi di intervenire. E quindi il nostro è un lavoro che è un po' fatto all'inizio, ma con tanti collegamenti, e questo è veramente all'interno di un ospedale come quello del Sant'Orsola, è chiaro che è possibile, viste le sinergie e le capacità di diversi reparti, di organizzare queste cure. Vi do qualche dimensione del fenomeno, nel senso che questo, l'ecografia, diciamo, ci consente di diagnosticare prima i problemi, certamente anche a volte la nascita avviene prima del tempo, e quando avviene prima del tempo, in questi ultimi 20-25 anni le cose sono cambiate radicalmente dal punto di vista della prognosi. Prima si parlava della legge sull'aborto, oggi nascono dei bambini che sono poco più che degli aborti, e su cui noi possiamo dire che abbiamo un'aspettativa di sopravvivenza, se prendiamo un bambino nato intorno alle 25 settimane di vita, abbiamo una sopravvivenza di oltre il 70-80%. Questo cosa vuol dire? Ci fa cogliere la complessità un po' del problema, nel senso che in Italia si stima che ci sia una nascita a pretermine su 14 gravidanze, e quindi cominciano ad essere dei numeri alla fine dell'anno. Tenete presente che, non so, nel 2009 in Italia sono nati circa 570.000 bambini, un 10% di questi ha delle patologie più o meno gravi, e un 2,5% di questi, quindi un 10.000 nati all'anno, ha dei grossi problemi, quindi ha bisogno di interventi, di assistenza importante. Quindi il mio occhio, diciamo, di neonatologo è un occhio che coglie la gioia della nascita a termine, della nascita sana, e questa è una grande carica anche per chi fa il mio lavoro, però nello stesso tempo e anche spesso nella stessa giornata cogliamo gli aspetti di chi magari non si aspetta una malattia, oppure che se l'aspetta e incomincia, diciamo, tutta la tribù di quelle che sono le cure, i ricoveri, e questo è la complessità, diciamo, del mio mestiere. A volte, come mi è successo di recente, l'ecografia diceva che questo bambino sarebbe nato praticamente senza cervello, però quando è nato il cuore batteva, i polmoni respiravano, e quindi c'è stata, diciamo, la decisione di stare a fianco a questa coppia della Burkina Faso. Abbiamo anche tante nascite di bambini che vengono con genitori che vengono da paesi noi italiani, e questo bambino è stato assistito, nel senso che si fanno le cure cosiddette palliative, nel senso che si cerca di sedare se c'è una sensazione del dolore, e poi si cerca di stare vicino ai genitori. Ecco, pensavo a quel sentimento che spesso in clinica ostetrica, in sala parto, io provo quando nasce un bambino che sta bene, ed è quel sentimento di, una volta accurato che c'è una stabilizzazione, diciamo, dei primi fenomeni della nascita, che è quello un po' di ritirarsi, di lasciare il privilegio dell'intimità, dello spazio genitoriale con il proprio bambino, tanto immaginato, tanto aspettato, tanto pensato, no? Ecco, quando però ci sono questi altri eventi, la necessità è comunque quella di stare accanto con molto rispetto, e, perché certamente la morte ci coglie con il senso delle sue paure, e quindi va sostenuto, diciamo, questo incoraggiamento anche al genitore di prendere in braccio il suo bambino, anche se sono, diciamo, momenti difficili, però sono momenti che aiutano poi a superare quello che succederà dopo. Quindi il farlo fare, dare questo senso dello spazio, anche che c'è un tempo anche per questo di fare dei passi lentamente, credo che ho sempre trovato delle risposte, nel senso che non ho mai avuto dei rifiuti. È chiaro che ci sono aspetti complessi, perché riguardano anche la complessità delle culture, della cultura della morte, anche il rispetto delle varie religiosità che noi incontriamo, e quindi questo è anche un aspetto, è un aspetto anche quello di pensare anche al personale che fa questa parte, diciamo, come facciamo la parte delle cure, facciamo anche la parte di sostenere chi sostiene gli altri, quindi c'è chi se la sente un po' di più, chi un po' di meno, e anche per questo comunque l'ospedale deve pensare a preparare e a formare il personale, perché l'idea di scappare fino adesso era abbastanza diffusa, poi pian piano ci si aiuta, ci si documenta, e si sa come l'importanza di vivere il distacco, soprattutto per una mamma giovane che può magari anche procreare negli anni futuri, sia importante per lasciare sì delle cicatrici, ma non delle cicatrici indelebili, delle ferite che pian piano si rimangeranno, che rimarranno dei segni, però saranno state vissute nel modo migliore possibile. Un altro aspetto che mi pone, diciamo, con quest'ottica così dell'importanza del fine cura, della cura di fine vita, è senz'altro il discorso dell'assistenza al neonato prematuro. Il pretermine oggi viene assistito, dicevo, con buon successo, anche se nasce 15 settimane prima. Voi sapete che una gravidanza si dice a termine se è di circa 9 mesi. 9 mesi corrispondono a 40 settimane, noi diciamo che un bambino è termine anche se nasce a 37, è chiaro che è molto diverso nascere di 35 settimane, però noi abbiamo bambini, vi dicevo, la sopravvivenza è molto buona, che nascono a 25 settimane, per non parlare di qualche caso anche di 24. Ecco, quindi noi sappiamo che diciamo nessuno si mette a rianimare bambini di 22 settimane, qualcuno lo fa con i bambini di 23 settimane, però con dei risultati che dicono che queste cose penso non bisognerebbe farlo, però se abbiamo, diciamo, dei bambini di questa età, diciamo, bisogna rianimare. La problematica è anche legata al fatto che l'età gestazionale non è una data certa, e quindi noi quando veniamo allertati andiamo, però bisogna anche rendersi conto se quell'età stimata sia stata una gravidanza seguita, e quindi, diciamo, perché c'è un errore che intorno alla 25esima settimana di vita è facilmente stimabile intorno a 10-12 giorni, quindi noi ci potremmo trovare con un bambino che è stimato di 25, però in realtà ha un'età di 26-27 settimane, che comporta una prognosi molto più favorevole, o viceversa, forse un bambino di 23 settimane. Quindi è chiaro che questo cosa significa? Significa che dobbiamo dotarci di linee guida, ma soprattutto dobbiamo dotarci anche di capacità oggettiva di guardare che cosa sta succedendo e quindi di andare sempre con rispetto, perché a volte ci si può avere delle sorprese in una direzione o in un'altra. La tematica dei 4.000 chilometri, quindi di cosa si fa a 4.000 chilometri di distanza, è una tematica che anche in questo campo è realissima, nel senso che una mamma rumena non si aspetta che noi assistiamo al suo bambino, e così come mamme che vengono da altri paesi non immagino che noi possiamo curare un bambino che nasce prematuro, quindi la necessità di fare un colloquio prima con i genitori quando si può è molto importante, e poi abbiamo anche farmaci che in situazioni di rischio di nascita pretermine possono cambiare la prognosi. Quindi abbiamo veramente tanti strumenti, però anche noi il limite con l'accanimento terapeutico è un qualche cosa che constatiamo tutti i giorni. Anche adesso nel mio reparto ci sono due bambini gemelli, uno con una cardiopatia gravissima, con assistenza ventilatoria di quelle definite super. Ecco, però con dei limiti e dei ragionamenti che secondo me bisogna sempre di più ci abituiamo a fare, nel rispetto della vita, ma anche nel rispetto dei genitori e anche di che vite assistiamo. Certo, nell'esperienza che io vado facendo in questi anni, l'incontro con i genitori è fondamentale, perché ci sono delle attese a volte grandissime, a volte, quindi il mondo è molto complesso e il confronto credo che possa guidarci nel portare avanti le cure migliori. È un mondo complesso perché anche noi siamo complessi, perché io non curo questo bambino da solo, ma lo curo in un gruppo, e anche i genitori sono una controparte in cui c'è un lui e un lei, e quindi anche lì ci sono delle parti a mettere insieme, quindi è un sistema che va sempre affrontato nella sua globalità. Ecco. L'ultimo punto è quello, soprattutto nella cultura religiosa musulmana, dell'autopsia. A volte per pensare a una futura gravidanza è anche bene sapere di perché e di quale malattia magari è deceduto il bambino. Questo però in una cultura, diciamo, islamica, il corpo, il tagliare il corpo per accertare, diciamo, alcuni lo accettano, altri no, e anche qui quindi è un tema così in cui io mi avvicino sempre con il confronto. Adesso potrebbero dire anche tante altre cose, ma magari vi verrà a voi qualche domanda, quindi lascio la parola agli altri. Grazie.
Buonasera, io sono Claudio Damagni e sono un oncologo. Non ho idee chiarissime sulla fine della vita, dal punto di vista dell'oncologo non sono nemmeno sicuro di sapere quando cominci la fine della vita. Cerco di spiegarmi. Quando dopo un periodo di frequenza in medicina interna da studente decisi di fare l'oncologo, mi resi conto abbastanza rapidamente che era assolutamente importante spogliarsi della presunzione, lo dico in senso buono, che avevo vissuto nell'ambiente internistico di poter risolvere la maggior parte dei problemi che i pazienti avevano, quindi di ricoverare un paziente ammalato e di dimetterlo guarito, perché questo nel reparto di oncologia per i pazienti ricoverati non capitava praticamente mai, o rarissimamente. In quegli anni, parlo della fine degli anni 80, e affrontare la cura del malato oncologico con quel tipo di approccio comportava il fatto di scornarsi continuamente contro una realtà che sembrava invincibile, insuperabile, che quasi sempre poi finiva con la morte di questo paziente, di questa paziente. E quindi la idea di accettare che i pazienti che abbiamo in cura siano in molte situazioni pazienti destinati di lì a un tempo variabile, a volte stimabile con una certa approssimazione, a volte completamente imprevedibile, sono pazienti che debbano morire di quella malattia e quindi che le nostre cure possano, nella migliore delle ipotesi, prolungare da un lato la vita di quelle persone, dall'altro ridurre la sofferenza di quelle persone, capite che fa sì che il tema a cui faceva riferimento prima il professor Martinelli in ambito oncologico, il limite tra la cura, la buona cura e l'accanimento terapeutico, è un limite che non è mai tracciato in maniera netta, a volte molto spesso, quasi sempre, molto difficile da tracciare e francamente nessuno ci ha insegnato come identificare quel limite che a tutt'oggi nella pratica clinica è lasciato alla cultura, alla conoscenza e alla sensibilità del singolo medico oncologo o dell'equipe di medici che seguono quel particolare paziente. Per farmi capire vi racconto una breve storia. Verso l'inizio degli anni 2000, una decina di anni fa, c'era una ragazza russa di 24-25 anni che viveva in Italia da alcuni anni, aveva una sorella a San Pietroburgo e questa sorella, che all'epoca aveva 16 anni, aveva un tipo di tumore non molto frequente ma tipico degli adolescenti, degli ovari, si chiama tumore del sacco vitellino. Aveva ricevuto diversi tipi di chemioterapia in Russia, la malattia continuava a progredire, questa ragazza aveva un versamento ascitico enorme, delle masse enoplastiche enormi dentro all'addome e i medici che la seguivano in Russia avevano detto a lei, che aveva 16 anni, che sarebbe morta entro 3 mesi e l'opzione era: non facciamo più nulla oppure, se vuoi, proviamo a fare la radioterapia sull'addome. La sorella a quel punto fece la fece venire qui in Italia, insomma ci fece vedere la situazione di questa ragazza, la sua speranza era che qui potesse venire operata, in realtà era oltre qualsiasi limite di operabilità e provammo a fare l'ennesima chemioterapia, con poca logica, più col cuore che con la logica, perché aveva 16 anni, insomma tutta la componente emotiva che poi guida anche le nostre scelte, e insomma lei ebbe un buon beneficio da questa prima chemioterapia, ma di lì a pochi mesi cominciò a peggiorare di nuovo e a quel punto sembrava completamente assurdo, sembrava un chiarissimo caso di accanimento terapeutico il volere insistere ancora. E su questa scelta, dentro al reparto, ne discutemmo insieme e ci dividemmo in due fazioni che molto accanitamente stavolta si misero a discutere, volarono anche parole grosse sulla scelta di trattare ulteriormente quella donna con una chemioterapia ad alte dosi, con un trapianto di cellule staminali autologhe, quindi con un trapianto di midollo. Alla fine insistetti molto per fare questo tipo di terapia e la ragazza è guarita, adesso è andata rapidamente in remissione completa e ormai a distanza di 6-7 anni è ancora in remissione completa, non avrà più la ricaduta di quella malattia, è tornata in Russia, si è laureata e adesso sta tentando con quel pezzettino di ovaio che le è rimasto di intraprendere una gravidanza assistita. Il limite in quel caso tra la terapia che poteva salvare la vita e che fortunatamente gliel'ha salvata, e l'accanimento terapeutico era assolutamente indefinibile. Se quella situazione si ripetesse altre 100 volte, probabilmente 99 volte andrebbe male. all'estremo opposto ci sono situazioni di malati con tumori in fase avanzata, dove noi facciamo un primo tentativo di chemioterapia, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto, sapendo che in quelle situazioni l'obiettivo non è la guarigione, non può essere la guarigione, tutta la conoscenza scientifica ci dice che lì l'obiettivo non può essere la guarigione, ma il controllo dell'evoluzione della malattia. Quando fermarsi, non ha prezzo, si diceva, la vita umana, non ha prezzo nemmeno il prolungamento di qualche settimana, di qualche mese della vita umana. Nel mondo anglosassone applicano un criterio che si chiama QALY, e cioè loro calcolano il costo delle terapie, calcolano in media quanta vita si guadagna con quelle terapie e dicono: se il costo è non superiore a $60,000 per ogni anno di vita guadagnata vale la pena, se costa di più invece no, e non diamo quel tipo di cure. Capite che è un approccio pragmatico finché volete, ma perché 60,000, perché 30, perché 100, perché non ne usciamo ragionando, io penso, in questa maniera. Rimane il fatto che vengono investite risorse molto consistenti per prolungare la sopravvivenza, talora di niente, talora di poche settimane. Io su questo tema non ho, questo tema in particolare dell'impiego delle risorse, fin dove abbia senso, fin dove ci dobbiamo spingere, non ho risposte. Il tema è talmente complesso, talmente variegato, sono talmente tante situazioni diverse che ho molti dubbi e nessuna risposta a questo riguardo. Noi abbiamo fondamentalmente in oncologia due ambiti. Uno è quello che vi ho appena descritto: malattie in fase avanzata, quindi disseminate, metastatiche, che in qualche caso possono venire guarite, alcune patologie hanno alte percentuali di guarigione anche in questa situazione, in molti altri casi l'obiettivo non è mai la guarigione. Poi abbiamo tutto il tema delle terapie cosiddette adiuvanti, cioè delle terapie che vengono fatte dopo un intervento chirurgico, laddove sappiamo che in termini probabilistici una certa quota di persone avrà una ricaduta e altre no. Per ridurre il numero di persone che avranno la ricaduta, facciamo la terapia, talune patologie neoplastiche, a tutte le persone operate per quella patologia, sapendo che lì dentro ci finisce una fetta di persone che non ne aveva bisogno perché era già guarita dal chirurgo, ma non lo sappiamo a priori, una fetta di persone che nonostante quelle cure, quindi gli effetti collaterali di quelle cure, avrà la ricaduta e morirà della malattia, il tutto per dare il beneficio a un'altra quota di persone che avrebbe avuto la ricaduta e non ce l'avrà grazie alle terapie che vengono fatte. Bene, spesso la quota di persone che ha un beneficio è il 5-10% di tutti quelli che vengono trattati. Quindi capite anche come questo, e parliamo di terapie che ancora una volta possono avere un carico molto importante di effetti collaterali e anche un peso molto importante in termini di impegno di risorse umane, economiche, tutto quello che volete. Anche se noi stiamo vedendo che questi piccoli vantaggi incrementali, una terapia aggiunge, ne guarisce il 2% in più, quell'altra il 3% in più e così via, negli anni stanno abbattendo parecchio la mortalità per alcuni tipi di tumori. Quindi anche qui tutto il tema del quando vale la pena e quando no è estremamente complesso da tutti i punti di vista, carico di effetti collaterali alle persone e impegno anche delle risorse. Ma l'altro aspetto a cui accennavo all'inizio, che è quello che mi ha fatto riflettere un pochino di più in questi giorni, quando sono stato invitato a fare qualche riflessione sul tema della fine della vita, è questo: cioè quando comincia la fine della vita nel paziente oncologico? Qui non è tanto, penso, il momento in cui la persona muore, le 10:28 di sabato sera, perché il paziente oncologico, parliamo di paziente oncologico in fase avanzata, con una malattia disseminata, è un paziente che ad esempio rarissimamente, quasi mai, viene accettato nelle rianimazioni, perché si riconosce che non ha senso applicare quella tecnologia che avete visto, quell'impegno che avete visto per una persona che ha una malattia che comunque non è risolvibile con quei mezzi. E allora mi è tornata in mente in questi giorni un'altra giovane donna, perché si raccontano le situazioni che vanno bene, ma ce ne sono poi tante invece che vanno male. Una giovane donna aveva 32-33 anni quando io la vidi la prima volta, e ricordo ancora proprio quando entrò dalla porta dell'ambulatorio. Era una donna che aveva un tipo abbastanza nell'adulto di tumore, che è un rabdomiosarcoma pelvico. Lei aveva avuto un intervento molto demolitivo, e allora, insomma, però era in ottime condizioni generali. Cominciamo a parlare, come si fa quando si incontra la prima volta, cominciai a raccogliere l'anamnesi e le chiesi se aveva avuto gravidanze, come si fa normalmente. E in quel momento nei suoi occhi per un attimo è passato, ho intravisto il segnale chiaro della fine della vita. Non ho approfondito l'argomento perché non ho avuto animo, non ero io sufficientemente attrezzato per approfondire l'argomento, ma era evidente che quella domanda semplice e banale che si fa sempre quando si raccoglie un'anamnesi aveva evocato una sofferenza enorme che non fu trasmessa, ma che era passata chiaramente in quegli occhi. E quindi ho immaginato che avesse avuto, la risposta fu no, che non aveva avuto, figli, ma era chiaro che qualcosa era successo, molto probabilmente aveva avuto un aborto, vuoi spontaneo, vuoi non spontaneo, ma c'era stato un qualcosa che a riguardo l'aveva fatta molto soffrire. E soprattutto in quel momento c'era tutta la desolazione di un qualcosa che evidentemente aveva desiderato e che aveva ovviamente la piena consapevolezza che non sarebbe arrivato mai. E quindi la malattia come situazione dove il progetto di vita che abbiamo davanti, che ci guida in qualche maniera, viene di volta in volta riadattato continuamente, mi verrebbe da dire, verso il basso, poi non sono sicuro che sia verso il basso, cioè l'orizzonte che abbiamo davanti man mano si chiude. Io ho visto persone per le quali l'obiettivo della vita, del vivere ancora, era il riuscire, il poter sperare la settimana prossima di potermi alzare, andare in bagno a fare pipì invece che stare a letto con il catetere. Ho visto una donna devastata da una sindrome mediastinica, quindi una grossa massa nel mediastino che determinava una congestione in tutta la parte superiore del tronco, del collo e del volto, tale che gli occhi erano chiusi da quanto erano gonfi, quindi una situazione che verrebbe facile dire che è una, insomma, che non vale la pena di essere vissuta. E questa donna aveva il coraggio, l'animo, la forza di scherzare, di tenere allegre le compagne di camera. E quindi un carico che io sento è quello di avere non raramente davanti delle persone e di sapere con certezza che moriranno. Tutti moriremo con certezza, ma è una cosa diversa sapere che un giorno in qualche modo, che non sappiamo bene qual è, speriamo che sia lontano, speriamo che si faccia in fretta e che non si soffra troppo, si morirà. Altra cosa è avere davanti una persona, sapere che quella persona con con elevatissima probabilità non vedrà il Natale prossimo o la vacanza della quale ci sta parlando è l'ultima che ha fatto. Perché noi siamo poco abituati, tra l'altro, a parlare così direttamente, così esplicitamente con le persone. Io l'ho visto fare da colleghi stranieri, è un tipo di approccio quello molto diretto: signora, lei ha questo tumore, con le metastasi al fegato, l'attesa di vita media è 2 anni, se risponderà alle cure potrà vivere 4 anni, altrimenti potrebbe morire in 2 mesi, vuole fare la chemioterapia, sì o no? 2 lacrime, si ricompongono, sì, va bene, facciamo la chemioterapia. Questo l'ho visto con i miei occhi. Ovviamente sto estremizzando, ma non è il tipo di approccio che normalmente noi abbiamo. Peraltro non apro il tema perché poi diventerebbe di per sé lunghissimo, non credo nemmeno che esista un approccio che possa andare bene in tutte le situazioni, evidentemente abbiamo tante persone davanti. C'è il diritto di sapere tutto, il diritto di non sapere. Mi capitò di avere ricoverata in reparto una cosa che mi ha dato un fastidio terribile, l'ho detestata per questo. Una paziente, una testimone di Geova, che quando il nostro reparto, ora non lo è più, ma era aperto al pronto soccorso, era sufficiente che un paziente avesse in anamnesi qualcosa di oncologico, se non c'era forse in altri reparti arrivava lì. E questa signora, una donna giovane di 56-57 anni, aveva avuto una decina di anni prima un tumore della mammella, era stata operata, di quel tumore era guarita, la ragione per cui era al pronto soccorso era un'anemia, non c'era nessuna recidiva della malattia neoplastica, arrivò da noi, aveva un particolare tipo di alterazione del midollo benigna, non di natura neoplastica, che sarebbe stata guaribile con le trasfusioni di sangue che lei rifiutava, e per questo il massimo rispetto. Il problema è che veniva lì, chiedeva di essere assistita e ci metteva in grandissima difficoltà, perché la mia posizione molto banale era: sei qui, hai un problema guaribile con qualche trasfusione, fatti trasfondere, guarisci, poi vai a casa, è semplice, lei questo non lo voleva. Allora facciamo un'altra cosa semplice, vai a casa, non stare qui a mettere me nella condizione di guardarti morire. No, io voglio essere curata, voglio che voi vi prendiate cura di me, ma non voglio fare le trasfusioni. E allora, va bene, tutto quello che si poteva fare, l'emoglobina continua a scendere. Quando arrivò a 3 di emoglobina, io dissi: signora, lei tra poco entrerà in coma e morirà. E lei mi guarda e fa: ma lei pensa di essere Dio per sapere che cosa capiterà a me? E dice: no, io non penso di essere Dio, ma sono certo che lei morirà, perché così non può vivere. Poi dopo un po' andò in coma e morì. Io prima ho detto che l'ho detestata, lo dico in senso buono, ho provato, devo dire, però un grande senso di rabbia, dover stare noi che facciamo terapie anche molto pesanti per allungare di 2 settimane, di 2 mesi in media la vita delle persone, vedere una donna giovane che poteva guarire con un gesto terapeutico per noi semplice, lasciarsi morire in quel modo, insomma, mi ha creato molto 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 disagio, rabbia anche, insomma, una situazione che mi sono augurato di non dovere, un po' vilmente se volete, ma di non dovere vivere più. Però quella situazione, cioè sapere che la persona che hai davanti è destinata a morire, e a morire in tempi più o meno inquadrabili, e non dirglielo direttamente, anzi cercare di presentare l'aspetto di speranza, cioè fare in modo che la speranza, come dicevo prima, via via si riadatti a quello che è sperabile in ogni particolare momento, è uno degli aspetti più complessi che abbiamo da gestire nella nostra attività di oncologi, e rispetto ai quali non esisteva, quando ho fatto l'università io perlomeno, nessun tipo di formazione specifica, per cui ognuno di noi si deve un pochino arrangiare nel barcamenarsi in questa situazione. Insomma, è molto interessante per certi versi, anche stimolante, però insomma molto, indubbiamente molto complesso e apre la porta ovviamente a tanti dubbi e a tante possibilità anche di errore. Tante volte ci rendiamo conto che abbiamo avuto un approccio che non ha dato il risultato di benessere che volevamo in qualche maniera trasmettere alle persone. Io non latterei più lunga di così, quindi qui mi fermo, poi se mai si è in fase di discussione volete approfondire qualcuno di questi spunti, più che volentieri.
Allora, io sarò brevissimo perché tante cose sono già state dette, quindi mi sembra inutile ribadirle o ripercorrerle. Io sono un clinico, mi occupo in questo momento di patologie croniche della civiltà nuova, cioè del fatto che siamo ricchi, quindi aumentiamo di peso, diventiamo obesi, diabetici, eccetera. Però per molti anni sono stato coinvolto ad esempio con il centro trapianti, quindi ho una lunga esperienza anche di contatto con persone con patologie importanti, con patologie croniche, con patologie terminali, eccetera. Vorrei soltanto riferire alcune esperienze personali di questa mia lunga e travagliata permanenza all'interno del Policlinico Sant'Orsola dal 1970, quando entrai come studente del quarto anno, e da allora sono sempre vissuto lì dentro. Perché? Perché questo mi ha messo a contatto spessissimo con delle persone che erano sulla soglia della morte, e con vari aspetti qualche volta di rabbia, qualche volta di rammarico per quello che si lascia, qualche volta anche invece con la possibilità di vedere nella morte la fine di un'esperienza terrena che magari è stata anche un'esperienza di dolore, ecco. Ci sono alcuni casi che mi ricordo con grande affetto, il caso di un paziente che dopo una lunga e penosa malattia e dopo averlo trattato e ritrattato e averlo cercato in tutti i modi con le cure più recenti che c'erano allora di portarlo fuori da una situazione di malattia tumorale, era una malattia del sangue, ricordo, un giorno bussò alla porta del mio studio dicendomi: posso entrare? Sì, si accomodi. Fra l'altro era il padre di una mia collega, e sa, dice, sono venuto perché volevo dirle una cosa. Niente, io volevo dirle che vi ringrazio tanto, siete stati così bravi, così buoni con me, mi avete curato, mi avete fatto tante cose, però mi sono reso conto che a questo punto è finita, perché mi rendo conto che anche voi non sapete più cosa fare. Allora, sa, volevo dirle che io adesso andrei a casa perché, insomma, almeno io me ne posso stare a casa con la mia famiglia, i miei libri. Lui aveva anche così una Bibbia sempre in mano, che preferiva leggersi a casa che non leggersi probabilmente in una corsia di ospedale, e per me è stato un grande insegnamento, perché mentre la università ci prepara spesso a un'aggressività terapeutica, sono pochissime le occasioni nella quale invece ci viene insegnato come poi rapportarsi con il dolore e con la vita dei nostri pazienti. Si è parlato di tante cose, si è parlato di quali, in questi ultimi 3-4 anni mi sto occupando particolarmente di costi delle malattie, mi dispiace tirar fuori questo argomento che può sembrare un pochino banale e un pochino da donna di servizio, con tutto quello che tutto il bene che io voglio alle donne di servizio, però dico, credo che anche su questo si debba ragionare. Abbiamo sentito di esperienze di persone che stanno 5 o 6 anni in una unità di rianimazione. Quanto è, professore, il costo giornaliero di una degenza in unità di rianimazione? 3.000 euro? 4.000 euro? Non so esattamente, ma siamo in quell'ordine di idee. Questo senza metterci tutti gli ammortamenti delle macchine e tutto quello che ne comporta. Allora, 3.000 euro per 365 giorni all'anno, non so se fate un conto rapido, ma mi sembra che sia circa 1.000.000 di euro all'anno. Quindi 6 anni sono 6 milioni di euro. 6 milioni di euro sono, non credo, il bilancio della sanità del Congo, ma probabilmente ci andiamo vicini, ecco. Solo per una malattia come può essere il diabete si spendono in Italia circa 11 miliardi di euro all'anno, 11 miliardi di euro il diabete, e negli ultimi 2 anni l'aumento del costo del diabete è stato di circa 2 miliardi di euro. Questi sono i costi della sanità. Allora, io credo che anche su questo si debba ragionare, perché evidentemente quello che viene versato da una parte non è più pronto per essere utilizzato da altre parti. Si è parlato anche dell'inizio della vita, e qui devo dire che voglio raccontare un'altra esperienza che mi ha segnato molto. È l'esperienza di un mio amico che mi raccontò come a sua moglie, un mio amico fra l'altro cattolico, come a sua moglie fosse stato diagnosticato proprio con l'ecografia un feto anencefalico, e loro si trovarono a decidere cosa fare di fronte a una gravidanza da portare avanti senza nessuna possibilità di uno sbocco positivo. Allora, io credo che se c'è una cosa drammatica per una donna è sapere di portare in grembo un bambino che poi non vedrà mai la luce, saperlo già all'origine. E questa coppia, dopo un grande tormento, decise di abortire. E concludo praticamente con questo, perché io, dopo 40 anni di onorato servizio in sanità, confesso di avere oggi le idee meno chiare di quello che avevo 40 anni fa. Cioè, sono molto, ma molto preoccupato di dovere regolamentare per legge, sulla scorta di eventi o di storie che noi tutti abbiamo sentito, che sono nient'altro che le punte degli iceberg, che però esistono, che esistono dovunque, dovere regolamentare per legge una materia così difficile e così soggetta a una interpretazione personale che non può prescindere dal fatto di vivere il problema. Allora, io credo che chiunque si approccia all'inizio della vita, al termine della vita, volendo legiferare su questo e volendo sindacare su quello che è bene e su quello che è male per le persone, dovrebbe avere una grandissima capacità di mettersi dalla parte dell'altro, perché non è facile parlare senza avere vissuto personalmente questi grandi drammi, forse ancora più grandi è quello dell'inizio della vita che non quello della fine della vita, ma anche quello della fine della vita, perché assistere per tanti anni una persona incapace o una persona a vederla morire giorno per giorno, credo che sia veramente un'esperienza drammatica. Fortunatamente non ho avuto questo onere, se non per una piccolissima parte, tutti abbiamo avuto genitori che sono morti, eccetera, ma io personalmente non ho vissuto questi grandi drammi della vita che si spegne lentamente in maniera drammatica. Io non so nemmeno, e questo forse dico due parole un pochino eretiche, mi dovete perdonare, ma sono le parole che mi vengono in questo momento, non ho le idee chiare su cosa sia giusto e cosa non sia giusto fare. Certamente di una cosa, così parafrasando un pochino il cieco nato, potrei dire, cioè che non so cosa sia giusto e cosa non sia giusto, ma di una cosa però sono certo, no? Che il Dio in cui credo è molto più misericordioso di tante persone che scrivono sui giornali e che vogliono parlare di questi temi, spesso senza averli vissuti personalmente. Grazie.
Come citato il dottor Guido Pascaroli, viene a dire la tua, insomma. No, non prende.
Ma il gettone di Don Nicolini è scarso. No, che dire. Chi è chiamato a parlare per ultimo di solito dovrebbe tirare alcune conclusioni, credo che sia impossibile tirare conclusioni. Tutti noi, chi del mestiere e chi fuori dal mestiere, di fronte a quanto ci è stato riferito precedentemente, e io l'ho ritoccato con mano, credo che possa trarre una conclusione che stasera abbiamo toccato dei temi per i quali attualmente non esiste risposta. Quando sono partito giovane medico con l'idea di fare l'anestesista rianimatore, avevo effettivamente anch'io molti meno dubbi di quanto non abbia adesso, se non sono 40, ma quasi gli anni di professione. Ci sono episodi capitati in questi anni di lavoro che non posso dimenticare, non dimenticherò mai, che hanno segnato alcuni processi maturativi e forse hanno anche cambiato in me alcune aspettative nel momento in cui mi approccio più che a praticare l'anestesia, che forse dell'anestesista rianimatore è l'aspetto più semplice, togliere il dolore, consentire le cure, consentire al chirurgo di operare e di curare il malato. Non è così quando invece vivo l'aspetto del rianimatore. Non solo, ma in questi anni ho avuto modo di apprezzare che alcuni aspetti, alcune peculiarità che vive il rianimatore sono diverse da quelle che vive il medico. Prima noi ci laureiamo in medicina e chirurgia, poi ci specializziamo in anestesia e rianimazione. Ora è ovvio che in 40 anni mi è capitato di approcciare, nel mio caso, sì, alcuni aspetti di inizio vita, perché effettivamente, come diceva il professor Martinelli, noi operiamo anche dei cardiopatici, addirittura prematuri, quelli di cui parlava il dottor Rossini, e operiamo anche pazienti ormai vicini ai 90 anni, in alcuni casi anche che superano i 90 anni. In ognuna di queste occasioni è difficilissimo capire se quell'intervento garantirà dei risultati certi in termini di beneficio per il paziente. E questi dubbi mi sono rimasti, alcuni addirittura sono più forti, man mano che ho messo insieme esperienza nella professione. Vi avevo preparato qualche diapositiva, ma la lascerei perdere, anche perché è già stato detto molto. Ricordo però, un episodio per dirvi come può cambiare la professione, il modo di vivere la professione stessa. Il primo è capitato che ero giovane, avevamo operato una bimbetta, Antonella la ricordo come fosse ora, di tetralogia di Fallot. La tetralogia di Fallot è una cardiopatia che al giorno d'oggi si corregge chirurgicamente in modo definitivo, con degli ottimi risultati, se non ci sono complicanze durante l'intervento o nell'immediato postoperatorio. Sono bimbi che successivamente vivono una vita perfettamente normale e che non operati, viceversa, vivono una vita di stenti e a volte la tetralogia porta a morte nel giro di alcuni anni di vita. Bene, fui richiamato in ospedale perché questa bimba andò per una complicanza polmonare in arresto cardiaco, dopo che già la prima parte del postoperatorio era andata benissimo. Una bimba figlia di genitori sardi. Arrivati in ospedale, ovviamente, iniziammo, io in particolare, il massaggio cardiaco e tutte le cure rianimatorie, che si protrassero per parecchio tempo, per una serie poi di coincidenze sfortunate. Ovviamente noi tutti insistemmo, io per primo, in queste manovre rianimatorie. L'attività cardiaca riprese dopo un 25-30 minuti di massaggio cardiaco. Nell'immediato ho ripreso una buona pressione, una buona attività cardiaca, dopodiché le cure proseguirono per 20-25 giorni, man mano che le condizioni emodinamiche di circolo migliorarono, ci si accorse pian piano che dal punto di vista neurologico cerebrale la bambina aveva sofferto in modo importantissimo e che il danno cerebrale era irreversibile, insomma, con quei quadri che vanno verso, non dico lo stato vegetativo permanente, però di sofferenza estremamente importante, con quei quadri di spasticità e di scarsissimo contatto con l'ambiente. Bene, ovviamente in quei giorni devo dire che non dormivo la notte chiedendomi hai fatto bene, hai fatto male. Eppure devo dire che la mamma in particolare, tutti e due i genitori, ma la mamma in particolare, man mano che noi iniziavamo pian piano a dare notizie, insomma, di questo danno cerebrale, che è vero, la bambina si era ristabilizzata, era uscita dalla fase acuta dell'arresto, che però era molto probabile che rimanesse una cerebrolesi importante. La mamma assolutamente continuò ad insistere dicendo non mi interessa, voi fate tutto quello che potete, ridatemi Antonella viva, non vi preoccupate di questo, eccetera. Le cure andarono avanti senza neanche, devo dire, eccessivo accanimento, perché poi in un qualche modo la bimba ricominciò un pian pianino ad alimentarsi, eccetera, e a distanza di un lunghissimo periodo, di 2 mesi e mezzo, 3 mesi, la bimba fu ridata alla mamma e andò a casa. Questi due genitori, in particolare, ripeto, soprattutto la mamma, mi scrissero in più di un'occasione ringraziando me e tutta l'equipe di quello che avevamo fatto. A me è rimasto sempre il dubbio in questi anni se avevo fatto male o se viceversa avevamo fatto bene ad insistere in quella cura rianimatoria. E il dubbio mi rimane tutt'oggi. L'altro episodio che ricordo, molto più recente, è invece, e questo è l'aspetto del rianimatore. Il rianimatore, come dicevo, perché a volte si trova in situazioni diverse dal medico, perché nel momento in cui è chiamato ad intervenire per rianimare, è chiamato in una condizione di emergenza in cui non ha neanche il tempo a volte di capire che cosa avrebbe voluto fare il paziente, quali altre patologie importanti il paziente e che possono compromettere in parte le manovre rianimatorie il paziente, da quali patologie era affetto il paziente, e quindi c'è questa scelta di intervento in parte alla cieca, quindi con un risultato non spesso ma a volte incerto. Diverso il discorso di quando posso operare in condizioni di medico, non di rianimatore, in cui c'è la possibilità di entrare in empatia col paziente in certi casi, e laddove il paziente non è più in condizioni di esprimersi, almeno con i parenti, per capire, per cercare di interpretare che cosa e che tipo di vita avrebbe voluto il paziente. E questo mi è successo in altre occasioni, e uno delle cure, insomma, che mi hanno più preso e messo dei dubbi sono state quelle che abbiamo insieme all'Amelia svolto e messo in opera con papà, quando papà, affetto da una malattia fortemente invalidante, dopo che aveva goduto per un paio di anni di un intervento chirurgico che era andato bene, si trattò di decidere insieme a lei se, di fronte a una complicanza a distanza di tempo, era utile, era ben fatto per lui, per noi, eccetera, affrontare un altro intervento chirurgico ad altissimo rischio, con altri rischi che uscisse sofferente, invalido, oppure se accompagnarlo faticosamente. Il periodo di accompagnamento, devo dire che purtroppo è stato anche abbastanza lungo, però come avete sentito si può fare, e ritengo che in certi casi sia giusto fare. E noi scegliemmo di non operarlo, papà rimase ricoverato per mesi, arrivati ad un certo punto, d'accordo con l'Amelia, si decise in quel caso di sedarlo, di analgesizzarlo e di accompagnarlo verso il fine vita senza che lui si accorgesse di più di lasciarci, insomma. Ce ne sarebbero altri, però questo per ribadire come il problema sia delicatissimo, e ritengo vero quello che è stato detto, che anch'io ho poca fiducia che il legislatore riesca a chiarire, a dare regole definitive per tutte le situazioni estremamente sfaccettate e che dipendono da due esseri umani, dal medico che fa la scelta, dal paziente che subisce o che comunque partecipa a questa scelta di cure o di rifiuto di cure, dai parenti che gli stanno intorno. Quindi ritengo che effettivamente sia più da vivere questo aspetto di fine cura, di fine vita e di cure relative sotto l'aspetto umano piuttosto che di strette regole legislative. Io qui mi fermerei e non so se Don Nicolini vuole tirare lui delle conclusioni non facili o aprire un po' di discussione, non ho idea. Giovanni, dici tu.
Mentre lo decide, devo leggere lunghe, e fa parlando di quello che è stato detto, di quello che è stato detto. Quando curi una persona, puoi vincere o perdere. Quando ti prendi cura di una persona, puoi solo vincere. È la sintesi di quello che abbiamo detto un po' più tutti quanti noi.
Di Pezzano, che
ma no, io facevo finta che era la tua.
Sì, va bene, dico una parola di conclusione perché al di là di tutto è tardi e le domande sarebbero forse moltissime, però mi sembra che noi da questi cinque amici portiamo a casa un grande regalo che da alcuni anni ho scoperto essere oggi la suprema qualità del vero ricercatore. Superando tutta la grande tradizione positivista, dove il ricercatore, lo scienziato, pensava di essere all'assalto di tutta la realtà con l'intenzione di possederla, il grande scienziato dei nostri giorni è portatore, secondo me, di un valore spirituale di altissimo livello e che questi amici hanno questa sera evidenziato in modo sublime, e cioè che il vero ricercatore sa di essere infinitamente più piccolo dell'orizzonte della sua ricerca. E più avanza dentro a questo orizzonte, più avverte vasto l'orizzonte, affascinante, misterioso, e lui sempre più piccolo. Questo è molto interessante perché anche proprio rispetto alla nostra tradizione e anche alla nostra tradizione di fede, ecco, questo è il vero rapporto con il mistero. Su altri piani c'è una polemica in atto tra una teologia che suppone di poter tutto capire e di un'altra teologia che ama perdersi nella meraviglia e nello stupore di qualche cosa che non si raggiunge mai perché è sempre più grande. I maestri dell'ebraismo dicono che le scritture sono una donna affascinantissima che ti fa segno dietro la sua finestra di andare pure verso di lei, e tu vai verso di lei con desiderio, ma quando pensi di poterla finalmente afferrare, l'imposta si chiude e devi ricominciare la tua ricerca. Tutto quello che noi possiamo raggiungere è in ogni caso sempre piccolo e relativo rispetto all'orizzonte che ci aspetta. La verità non si può possedere, nei confronti della verità si può essere solo eternamente migranti, e quindi il ricercatore è pressappoco quello che sul piano della fede ebraico-cristiana si dice di colui che conosce l'azione dello Spirito di Dio che conduce alla verità tutta intera, ma non siamo mai arrivati. Tutte le volte che il sistema pretende di avere tutto colto e tutto compreso, deve necessariamente entrare in crisi e ricominciare. Allora credo che oggi questo sia di estrema importanza e offre fra l'altro un'occasione straordinaria di un cammino insieme. Io ancora, come sto facendo in questi mesi, torno a ribadire l'importanza per me dei miei amici atei, che mi sono maestri, proprio perché pensano che non ci sia un Dio da trovare. E su questo sento la voce ancora di un maestro dell'ebraismo che dice che se tu pensi di trovare Dio e di averlo trovato, in realtà hai trovato un idolo. Tutto quello che è vero è sempre al di là. E noi oggi abbiamo una straordinaria opportunità culturale di camminare tutti insieme e quindi di fare delle culture non un'occasione di guerra, ma un'occasione di pace, per comprendere che la verità non è esclusiva, per cui se questo è vero l'altro è falso, ma è inclusiva, nel senso che serve la tessera del mosaico di ciascuno, e la tua tessera è preziosissima perché è accostata a quella dell'altro e a quella dell'altro ancora. E quindi una verità che si nutre dell'esperienza, della fatica e della sapienza dell'umiltà di ogni persona. È vero, mi pare che questi amici ci hanno fatto vedere in questo la grandezza della loro ricerca, della loro dedizione e del loro lavoro. Li ringraziamo vivamente.